Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te,
Scuola elementare di scrittura emiliana, il podcast di Paolo Nori.
Qualche giorno fa è uscito un pezzetto sul Manifesto che parla del primo romanzo di Daniele Benati, Silenzio in Emilia. E questo pezzetto mi piaceva leggerlo per il podcast. Una volta ero in macchina con un mio amico. Dovevamo andare in un posto in Piemonte dove c'era una festa. Eravamo partiti la mattina presto e avevamo cominciato a parlare. Quando è stato il momento di uscire dall'autostrada, stavamo parlando, abbiamo passato l'uscita. Siamo usciti l'uscita dopo e per andare in quel posto dove dovevamo andare, nel Monferrato, abbiamo dovuto fare una strada che non conoscevamo. Ci eravamo persi. Quel pezzo di strada lì, un'ora, a controllare i nomi dei paesi sulla cartina, a stupirci delle piazze deserte all'ora di pranzo, a vedere le insegne dei bar che sembravano le stesse di 40 anni prima, è stato un momento indimenticabile, che se ci ripenso ne ritrovo il carattere preciso com'era. Questa cosa mi è venuta in mente rileggendo Silenzio in Emilia di Daniele Benati, un po' perché in macchina con me quel giorno lì c'era Daniele Benati, un po' perché Silenzio in Emilia è un libro dove i protagonisti degli 11 racconti o capitoli che lo compongono continuamente si perdono e sempre nel libro, per tutto il libro, c'è quell'incanto di quando sei perso, quella tensione che fa sì che ogni cosa che vedi diventa importante. E forse per questo, o forse no, ma il fatto è che le immagini che saltano fuori da questa raccolta di racconti o da questo romanzo hanno una grande potenza, sono memorabili. Come quando Franco Badodi, un vecchio che è morto ma non sa di essere morto, passato il cavalcavia dell'autostrada in direzione Bocciofila di San Martino, arriva in un campo dove in mezzo all'erba c'era un maiale sdraiato che lo guardava e stava lì coi suoi bei zamponi per aria che mi sembrava quasi un amico o un essere spirituale. O quando a Saverio Ascari, poeta di Canossa che è morto ma non si rassegna a essere morto, i clienti di un bar di San Polo gli pagavano delle fette di pizza solo se prometteva di mangiarle bollenti. O quando Soncini, il macellaio di Castellazzo che è morto ma non se n'è accorto, gli è venuta la passione di vestirsi in modo elegante e delle volte andava in giro con due giacche e tre o quattro cravatte. O quando Fausto Cicala, che lo avevano licenziato dal suo ufficio e il giorno dopo ha voluto tornare a lavorare lo stesso, si lamenta di Mingazzini che era andato a dire al lavoro che beveva dei grappini, Cicala, e che dopo averli bevuti diceva delle frasi contro la piccola industria. O quando Vittorio Cirano, un impresario di Roncadella che era morto ma non si era accorto di essere morto, gli piaceva tanto il suo nome che tutte le volte che lo vedeva scritto da qualche parte era capace di star lì mezz'ora a guardarlo. Aveva fatto montare un'insegna luminosa col suo nome che era così luminosa che delle volte di notte sembrava quasi che fosse scoppiato un incendio dalle parti di Rubiera per chi non era del posto e veniva in macchina dallo stradone di Bagno. O quando il figlio di Socetti, un ragazzo che studiava a Reggio Emilia, abitava a Masone, 8 chilometri, tutte le volte che prendeva 4 in un compito tornava a casa da scuola a piedi. Resta da dire che il libro, pubblicato nel 1997 da Feltrinelli nella collana I Narratori, è esaurito, non ristampato e quindi introvabile, ed augurarsi che ricompaia presto in qualche forma, e forse non c'entra, ma viene in mente l'epigrafe di Silenzio in Emilia. Signore, se ci siete, fate che la mia anima, se ce l'ho, vada in paradiso, se c'è.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.